Mercoledì scorso siamo stati benedetti ed edificati, non è vero? Il Signore ha parlato al nostro cuore, guidato il fratello Caruso per la nostra edificazione. E lo stesso desiderio, lo stesso sentimento che anima il nostro cuore stasera è stato quello di mercoledì scorso, di ogni qualvolta il Signore ci dà la gioia e il privilegio di incontrare e di avere ospiti tra di noi, fratelli anziani che sono cresciuti nelle vie del Signore, che sono stati strumenti nelle mani del Signore per l'avanzamento dell'opera sua. Noi questa sera vogliamo essere non solo tutte orecchie, ma anche tutto cuore per ascoltare non soltanto attraverso il nostro udito fisico, ma soprattutto sintonizzarci con il nostro cuore, il nostro spirito, per fermarci, grazie a Dio, magari è una giornata piena di affanni, di impegni, e questa sera il Signore ci dà grazia di ristorarci alla sua presenza, nella sua casa, nella sua oasi. Ci fermiamo per domandare, per ascoltare, per sentire le esperienze che hanno caratterizzato la vita del fratello Caruso, che sono state tanti fino adesso, tant'è che il tempo mercoledì scorso è venuto meno, e questa sera gli vogliamo dare ampio spazio affinché possiamo ascoltare quello che il Signore attraverso questo caro fratello ha potuto compiere in favore di quanti hanno ascoltato l'Evangelo, le chiese, le missioni, le tante esperienze vissute in una vita segnata da lutti, da dolori, da difficoltà di vario genere. Ma eccoci qui questa sera a testimoniare insieme di una cosa certa: Dio è fedele. Fratello Caruso, prego, vieni avanti.
Gloria al Signore.
Amen.
Iniziamo subito con la parola di Dio. Isaia 40 del 27. Perché tu dici Giacobbe, perché parli così Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non vada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imprescutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Si alzano a volo come aquile. Corrono e non si stancano. Camminano e non si affaticano. Benedica Dio la sua parola ai nostri cuori. Bene. Il fratello Giorgio mi ha invitato a continuare la mia testimonianza. Adesso abbiate pazienza e ascoltatemi con pazienza. E dato che le cose sono parecchie, ho voluto, fratelli, mettere per iscritto qualche cosa, perché poi, volenti o nolente, la nostra memoria vacilla. Però siamo contenti che il Signore ci ha sostenuto fin qui e certamente lo farà fino all'ultimo alito della nostra vita. La mia, diciamo, gioia è quella di poter partecipare ad altri quello che il Signore ha fatto nella mia vita in tutti questi anni. A conforto di chi non era qui l'altra volta, voglio informarvi, fratelli e sorelle, qualcosa su quanto già abbiamo detto, perché ho dimenticato alcune particolari. Posso, fratello, mi posso permettere a leggere qualche cosa?
No,
no, no, no, no, no, no. Allora, L'altra volta, come ho detto, abbiamo iniziato dalla nascita. Ebbene, il giorno della mia nascita risale a mercoledì 28 gennaio 1931 a Rosarno, provincia di Reggio Calabria, precisamente in via Belline. La casa in cui sono nato era composta da un piccolo ingresso che divideva la camera da letto, dalla cucina e da un piccolo cortile. Coperto per metà da una tettoia in cui tenevamo un asinello e un maiale. Queste cose non le ho dette le altre volte, ma vanno dette certe cose, perché spesse volte noi non apprezziamo quello che Dio ci ha donato. Quindi l'abitazione era priva di corrente elettrica e di servizi igienici. Così eravamo costretti ad usare come toeletta la stalla, con tutti i disagi che vi lascio immaginare. Io ero il terzo figlio. Prima di me erano nati Antonio, il primogenito, e Caterina, che visse solo 2 anni. Dopo di me sono venuti alla luce Antonio, Pasquale, Gioconda e per ultimo mia sorella Maria, l'ultima nata. La mia culla era molto bella, dorata. La mia culla era il letto matrimonio di mamma e papà. Allora non c'erano culle, non c'erano seconde lettine. E dormivo in mezzo a loro, d'altronde questo era il primo lettino di ogni fratellino che nasceva. All'età di 3 anni ho iniziato a dormire insieme a mio fratello Antonio, ma nel nostro letto c'era anche il nonno. Sì, sorella Esther, c'era anche il nonno, rimasto solo in seguito alla morte della nonna avvenuta durante il periodo della guerra nel 1943. Il materasso era di gomme piume. Sì, gomme piume, fratello, con le penne di pavone, tutto bello morbido. Allora, il materasso era di una piazza e mezza ed era riempito di paglia e di foglie di gran turco. Chi se lo ricorda questo? Ecco qua, qualcuno alza la mano, meno male che sono in compagnia. All'età di 4 o 5 anni fui colpito da un'otite che già avevo formato all'orecchio sinistro, che mi causò per molti anni tanto dolore. Ricordo che mia madre molto spesso era costretta a portarmi a Messina per farmi dell'incisione, per farmi fare dell'incisione dai medici, perché l'occhio interessato, oltre a gonfiarsi e farmi male, produceva molto pus. E per questo motivo andavo ripetutamente pulito. Questi interventi si ripetevano a breve distanza l'uno dall'altro, tanto che nello spazio di poche anni ne avevo affrontate almeno 7, l'ultimo dei quali all'età di 17 anni in un ospedale di Bologna. Secondo i medici, già ve l'ho detto l'altra volta, questa malattia sarebbe degenerata con gli anni per trasformare poi in un tumore maligno. Infatti, terminata quest'ultima operazione, i medici chiamarono mio padre informandolo che, nonostante l'operazione fosse andata bene, la mia vita sarebbe stata molto breve e che potevo raggiungere al massimo l'età di 25 anni. Nel frattempo il Signore aveva raggiunto il mio cuore con la sua parola da appena 3 mesi. Quando sono andato a Bologna, già il Signore mi aveva incontrato e salvato. 3 mesi, e perciò potevo contare su quel Gesù che mi aveva salvato l'anima e che poteva guarire anche il mio corpo. I credenti pregavano per me. Ricordo che fu proprio in quella circostanza che mia madre, incoraggiata da mia zia, ha dato il cuore al Signore dicendogli che il Signore aveva rivelato la mia guarigione, e così avvenne. Mia zia, la zia che mi parlò del Signore, che era venuto dall'America, gli disse a mamma che stava lì in quel periodo, non ti preoccupare, Rosaria si chiamava mamma mia, il Signore mi ha rivelato che l'operazione non soltanto è andata bene, ma il Signore guarisce Salvatore. Pensate che gli ha detto addirittura l'orario del treno che io sarei arrivato. Sono verità. Delle terribili conseguenze del mio male, mio padre me ne fece parola solo all'età di 60 anni. E ora che ne ho più di 78, ringrazio Dio per avermi concesso ancora tutti questi anni di vita affinché lo potesse servire e quindi a lui vada tutta la nostra gloria. Benedetto sia il Signore. Ora faccio un piccolo passo indietro alla narrazione degli anni della mia infanzia per raccontare alcuni avvenimenti che ricordo con chiarezza e soprattutto tutti i pericoli e gli accidenti dai quali il Signore mi preservò in quegli anni. Quando avevo appena 4 anni rischiai di morire ustionato a causa dei fuochi artificiali che venivano usati in occasione delle feste tradizionali del luogo. A causa della mia tenera età e quindi incosciente del pericolo, prese da terra un petardo ancora inesploso e lo portai a casa. Mentre mi riscaldavo davanti al focolare, ignorando la pericolosità di quell'oggetto, lo gettai nel focolare, ignorando, eccetera, eccetera, ho saltato qualcosa, lo gettai nel fuoco e subito si sprigionò una grande fiamma che mi incendiò tutti gli abiti e anche qualche parte del mio corpo. Sono certo che se non fosse stato per l'intervento di Dio e la sveltezza di mia madre e di mio fratello Antonio, che mi immersero completamente in una tinozza piena d'acqua, non avrei ora la possibilità di raccontare questo, quanto è accaduto. Chiedo al fratello Giorgio di memorizzare qualche cosa per poi, se vuole, farmi qualche domanda. Va bene? Ricordo un altro episodio spaventoso che accadde mentre stavo insieme ad uno dei miei zii che di mestiere facevano i carbonari. Il carbone richiede assistenza sia di notte che di giorno ed io, desideroso di rendermi utile, chiedevo a mio zio se potevo fargli compagnia la notte. Fu proprio in una di quelle notti che, mentre ci recavamo in campagna per alimentare la legna, siamo state aggredite da un malvivente ricercato dalla legge. L'uomo, per paura di essere scoperto, ha tentato di ucciderci, ma mio zio si mise immediatamente ad urlare dicendogli che non avremmo detto niente a nessuno e grazie a Dio ci lasciò andare atterrite dalla paura. Sto leggendo svelto, volete che vado più svelto, che vado più calmo?
Ci stai riportando in mente quello che con qualche hai già raccontato, perché sono particolari che ritornano subito alla mente. Sono indubbiamente speciali.
Sto andando bene?
Sì, benissimo.
Qualche anno più tardi, poiché il bisogno della mia famiglia era grande, iniziai a lavorare nonostante avessi 6 anni. Cioè vangare la terra che sarebbe poi servita per seminare ortaggi di vario genere. Oltre a sé alla semina e alla raccolta degli ortaggi nel periodo della mietitura, andavo a spigolare tutto quello che veniva lasciato sul terreno dei mietitori. La stessa cosa capitava nel periodo della raccolta delle olive, che bisognava alzarsi molto presto perché questo tipo di raccolta veniva fatto in pieno inverno, quando c'era veramente molto freddo, a differenza della raccolta delle spighe che veniva fatto d'estate. A volte, soprattutto d'inverno, c'era bisogno di trasportare la legna a casa per il riscaldamento e io c'avevo un motorino, e dato che non c'erano mezzi di trasporto bisognava trasportarle sulle spalle. Altro che motorino.
Se non ricordo male, non hai nemmeno le scarpe.
Aspetta, è momento. Si interrompe, non è bene. Vivo è in me il ricordo di quando avere le scarpe era un lusso per pochi. Io non ero tra questi pochi privilegiati e dovevo camminare scalzo perché la mia famiglia non aveva la possibilità di acquistarmene un paio. Il mio primo paio di scarpe l'ho indossato all'età... Brave! Così per riscaldarmi i piedi dal gran freddo cercavo ogni mezzo, a volte usavo come scaldino un tizzone conservato sotto la cenere del focolare. Lo posavo ripetutamente sopra i miei piedi per provare un po' di sollievo. Altre volte, quando non c'era altra soluzione, non mi vergogno a dirlo, per alleviare la sofferenza che mi causava il gran freddo, mi facevo la pipì ai piedi. Vi scandalizzo? E questo accadeva quando mi alzavo molto presto per andare a cogliere le olive, perché pensavo ad alzarsi molto presto, faceva molto freddo, ed io prendevo questo tizzone dal focolare, mentre camminavo a piedi, praticamente soffiavo e cercavo di riscaldarmi i piedi, però il tizzone si spegneva e i piedi si indolenzivano perché il freddo ti fa sentire tanto dolore. Ed io, a minore rimedio, come si dice? Vabbè, male estremo, ecco. E quindi adoperavo anche questo mezzo naturale. A proposito delle scarpe, questo non l'ho detto l'altra volta, ricordo che il mio primo paio mi fu donato da mio padre, sentite, che lo confezionò con le proprie mani, come tomaia usò per mezzo un pezzo di tela rigida e l'inchiodò su una tavoletta di legno che fungeva da suola. A causa della non elasticità della suola, il piede aveva scarse possibilità di movimento e ciò mi causò delle piaghe molto dolorose dietro al calcagno. Chi l'ha passata queste cose può capirle. Ma nonostante questo, ero tanto felice e grato a mio padre per il suo dono. Riflettete, giovane. Purtroppo un giorno, mentre percorrevo una strada fangosa e mi recavo in campagna, le mie scarpe si smontarono tutte e rimasi solo con la tomaia che copriva il dorso del piede, poiché la suola s'era immersa nel fango. Mi sono trovato con queste cose in mezzo alle gambe e camminavo sul fango senza... perché l'umidità aveva inumidito il legno e questi chiodi erano venuti fuori. Quello che sto per raccontare adesso risale al 1937. In quell'anno uscì una legge che consentiva ai lavoratori di partire per l'Africa orientale come volontari. Mio padre, sollecitato dal bisogno, emigrò in Africa in qualità di operaio specializzato e rimase per circa 12 mesi, durante i quali riuscì a mettere da parte 12.000 lire, che furono spese per l'acquisto di un appezzamento di terreno di circa 11.000 metri quadrati, dove piantammo agrume e seminammo ortaggi, fagioli e verdure varie. Era poi attraversato da un piccolo ruscello d'acqua che serviva per bere, per cucinare, per lavare gli indumenti, per la pulizia personale e a volte per la pesca di qualche anguilla o ranocchia. Questo lotto era la nostra salvezza. Ed io scalzo, sai quante volte, fratello Giorgio, sono cose di altri tempi. In questo ruscello c'erano delle tane e c'erano questi ranocchi, oppure come si chiamano quelle granchi? Dico bene?
Sì, sì, l'acqua dolce.
e si mettevano dentro le tane, che queste hanno queste fauci che... Sì. Allora queste mettevano dentro le tane. Io, per non farmi mozzicare, mettevo la mano di sopra, le prendevo, le tiravo fuori. E questo era il mio cibo, qualche ranocchia, qualche anguilla, eccetera, eccetera. E voglio dirvi una cosa molto importante. Questo lotto, eccetera. Ricordo vivamente che proprio in quel ruscello mia madre, incinta di 7 mesi di mia sorella Gioconda, fece il battesimo pur essendo affetta di una forte febbre. Me lo ricordo. Come io leggo queste cose, io le vedo tutte queste cose come... E ringrazio Dio perché ancora questa funziona bene. Veramente vedo tutte queste scene davanti. Giunta all'età dei 9 anni, iniziò la raccolta degli agrumi. Ricordo che oltre a raccogliere bisognava poi trasportarle fino al camion che sostava lungo la strada carreggiabile, che l'avrebbe poi trasportati allo stabilimento dove venivano lavate e destinate al mercato per essere vendute al dettaglio. E anche se la paga era molto scarsa, la mia felicità era immensa pensando che così anch'io contribuivo al sostentamento della mia famiglia. Ricordo che nella nostra famiglia, come in molte altre di quell'epoca, si mangiava la carne ogni domenica. Ma era vero? Ogni domenica? Fratello Gimmi dice no. A Pasqua, a Natale e a Capodanno. Quando mia mamma andava allora si chiamava la vucceria, dove si vende la carne, no? E chiedeva sempre qualche ossetto per portarlo agli affamati, di cui eravamo 6. E un po' di broda, e un po' di fagiole, e qualche cannolicchio ci riempivano lo stomaco con tanta acqua. Ma poi che mangiavi? Eh sì. Quindi, come molte altre di quell'epoca, si mangiava la carne ad ogni ricorrenza festiva, Natale, Capodanno e Pasqua. E a Natale facevamo le zeppole, non so se le fanno ancora. Oh, ma non riesco a mangiarle più come erano buone quella volta. Oh, ce la fa. Mia mamma si alzava di notte.
Ha fatto la sorella Loria la settimana scorsa. Sì. A Betania. Ha fatto le zeppole, io ero lì.
Mia mamma faceva l'impasto la sera, poi con il lievito ci alzavamo verso le 3 di notte, prendeva questa padella, metteva l'olio e i primi non entravano nel cestino. come si gustava la roba allora. Quello che mi affligge poi veramente sono cose che io, tutti noi viviamo adesso. Quando, grazie a Dio, apriamo il frigorifero, c'è ogni gran bene di Dio. E come triste quando i figli ti dicono, ma in questa casa non c'è mai niente. Non so se l'avete sentito voi. Non c'è mai niente. Si mangiava la carne ad ogni ricorrenza festiva, Natale, Capodanno e Pasqua in particolare, ma mangiavamo tutti, non vi scandalizzate, nel medesimo piatto. E non vi scandalizzate, usando forchette di canna quando mancavano le forchette normali. Lo sapete che la canna è vuota, no? Si tagliava, faceva 2 cose e con quelle mangiava. Vi siete stancate?
Io c'ho paura di una cosa però, che dopo non ci arriviamo a Roma noi, se continui così, una spintarella te la devo dare, fratello.
Allora, la mia formazione scolastica fu molto limitata a causa della guerra e una volta finita svanì per me la possibilità di continuare ad andare a scuola perché le scuole erano state distrutte, ma soprattutto perché bisognava darsi da fare per sopravvivere e così piccolo e grande ci si metteva alla ricerca di un lavoro. Nel periodo della guerra si verificò nel mio paese un bombardamento durante il quale molte persone persero la vita e per questo lasciammo il nostro paese per trovare riparo dalle bombe. Ricordo che mentre ci recavamo a Galatro ci fu un bombardamento aereo dove si era creato tanto panico in tutti noi. Ricordo che per lo spavento mi sono rifugiato dentro un tubo di cemento che serviva come conduttore d'acqua nel periodo della annaffiatura della piantagione agricola. Ricordo che rischiai il soffocamento perché non riuscivo ad uscirne fuori da quella posizione scomoda di cui mi ero cacciato. Riflettendo posso affermare che anche in quella circostanza la mano del Signore mi è stata propizia. Nonostante la guerra fosse finita, non erano finiti i disagi, perché regnava ovunque la fame a causa della mancanza di risorse alimentari. I nostri genitori cercavano di fare del loro meglio per sfamarci, ma i loro sforzi non bastavano. Eppure non mi rassegnai davanti ai morsi della fame, così ricordando che c'era rimasto dell'olio, pensai di andarlo a vendere in qualche altra città, a Santofemi, a Lamezia, Acropoli e a Battipaglia. La rete ferroviaria e i treni erano state pesantemente danneggiati dai bombardamenti, ma nonostante ciò mi avventurai ugualmente. Molte volte, per mancanza di posti, fui costretto a viaggiare all'interno del treno tenendomi aggrappato al passamano, soffrendo così il freddo e la pioggia battente e correndo sempre il grave pericolo di cadere sbalzato da qualche parte a terra. Oltre al pericolo di cui ero esposto durante i viaggi, c'era anche quello di non riuscire a vendere quel poco d'olio che possedevo, perché spesso, una volta arrivata a destinazione, la polizia rastrellava tutto. Fu proprio una circostanza del genere che fui invitato da una guardia a seguirlo, era di colore questo, in sala d'attesa dove trovai altri che come me erano stati sfamati. Fermati. Era tanta la mia disperazione che mi fossero sequestrati quei pochi litri d'olio che approfittai del buio e riuscii a scappare dileguandomi nella notte, ma uscito fuori dalla stazione fui avvicinato da una persona che così a prima vista riputai per bene. Un po' per paura e un po' per inesperienza accettai di seguirlo. Dopo poche metri mi fece scendere da alcune gradine che portavano verso un tunnel molto stretto e ancora peggio, non illuminato. Così, estratta una pila tascabile, fece un po' di luce e tenendosi sempre dietro di me, proseguimmo il cammino. Non nascondo che la paura di essere colpito alla testa da un momento all'altro e poi essere derubato dell'olio era tanta, ma mi fece forza e continuai. La mia paura cominciò a diminuire quando, andando in profondità nel tunnel, cominciai a sentire delle voci. Infatti, in fondo a questa piccola galleria, trovai delle persone pronte a comprare tutto quello che arrivava. Ripensando a questo episodio, come credente, penso che probabilmente quella era un angelo contrabbandiere mandato da Dio per proteggere un ragazzo sperduto, impaurito e inesperto. Dieci minuti?
No, le otto.
Ah, va bene. Allora, va bene. Una volta venduto l'olio, sentite, ripresi il treno per tornare a Rosarno, mio paese, ricordo che i problemi di quel viaggio sembravano interminabili. Infatti, riprendendo il treno per rientrare a casa, la corsa terminava a Santofemi, a Lamezia, per un guasto ferroviario. Io insieme ad altri passeggeri abbiamo intrapreso la via di ritorno, contando solo sulle nostre gambe i chilometri da percorrere, erano circa 70. Da Sant'Ofemio a Rosarne sono questi chilometri a piedi. Qui ci sarebbe tanto da dire in questo viaggio, perché poi 70 chilometri non potevo farla tutti insieme. Ci siamo fermati dentro una stalla di vacche, di mucche. Ci siamo addormentate lì sulla paglia, e lì c'era una signora che ha avuto pietà di me e mi ha coperto con il suo sciallo. Scene vissute alla lettera. La mia formazione religiosa era quella tradizionale, avete già saputo, vado avanti. Naturalmente ammiravo tutta la casta religiosa e spesse volte la invidiavo, ritenendola perfino una casta privilegiata. Eh sì, io invidiavo i monaci, i preti, i religiosi, le vedevo come persone di un certo livello spiritualmente parlando. Come tutti i bambini feci anche la comunione e la cresima. Ricordo che per qualche occasione mi è stato regalato dal mio compare un pranzo e un bel gelato. Man mano che crescevo mi sentivo sempre più incerto e più insicuro per quanto riguardava il mio futuro eterno, e per questo mi sono messo alla ricerca della verità. Fu proprio Dio che mi conosceva prima che nascesse, oltre ad avermi protetto e preservato da tante vicissitudini. Nel 1947 mi raggiunse con la sua benedetta parola, toccando il mio cuore e trasformandolo grazie all'opera dello Spirito Santo. Ricordo quel giorno con grande gioia e tanta gratitudine nei confronti di Dio. Tutto avvenne attraverso la sorella Caruso Maria, che era mia zia, che nel 1919 era emigrata in America insieme al marito Cosimo Caruso, dove fu salvata e guarita da una malattia alla spina dorsale. Pur trovandosi ormai da molti anni negli Stati Uniti, un giorno sentì improvvisamente nel suo cuore, prima che il Signore la chiamasse all'eterna gloria, di venire in Italia e trasmettere la parola del Signore ai parenti, a tutti coloro che sentivano il bisogno della salvezza. Come già ho detto, il suo modo di leggere la parola, il suo modo di pregare, compunsero il mio cuore. E poi, come già ho detto, allora facevo il barbiere, proprio fu in questo negozio che mi sono inginocchiato, in mezzo ai poltroni, a queste poltrone, ho confessato i miei peccati al Signore, subentrò un profondo senso di colpa, come già vi ho detto l'altra volta, piansi il mio peccato, l'ho confessato, e mentre avvertivo, fratelli, tanto paura che Dio non mi perdonava o non perdonasse, proprio in quel momento delle parole mi entravano nella testa: venite pure, dice il Signore. È il verso che abbiamo letto l'altra volta.
Litighiamo insieme,
dice il Signore. Nessuno mai aveva pronunciato quelle parole, nessuno le aveva mai recitate e tantomeno lette. Solo dopo anni capì che il Signore, attraverso lo Spirito Santo, mi voleva assicurare che i miei peccati, seppure numerosi, sarebbero stati lavati con il prezioso sangue. Ecco le parole che litighiamo insieme. Queste parole risuonavano nella mente e le sentivo scendere pian piano nel mio cuore. Capì che Dio, pur maestoso, sommo giudice e creatore, mi invitava a discutere con Lui. Io, misero peccatore, potevo discutere finanche litigare col Signore. Fu questo pensiero che, oltre a convincere dell'amore di Dio, mi spingeva nelle sue braccia per realizzare il suo tanto desiderato perdono, e la liberazione di ogni forma di paura, angoscia e peccato.
Quanti anni avevi lì, fratello?
17 anni, fratello.
Quindi 17 anni. La testimonianza di tua zia, che ha ricevuto a sua volta la testimonianza.
Perfetto.
Da quale città veniva? Degli Stati Uniti?
Da Detroit.
Detroit.
Sì.
Nella testimonianza dell'Evangelo, e come tanti nostri fratelli antichi emigrati negli Stati Uniti, che poi si sono convertiti all'Evangelo, sono tornati e sono diventati missionari nel paese d'origine.
Amen.
E così sorte l'opera del Signore. Quindi a Rosarno tu sei stato uno dei primi convertiti?
Uno dei primi, eccolo qua.
Prego, prego, fratello Caruso.
In quel lontano giorno, nel mese di luglio 1947, un nuovo Salvatore usciva da quel salone. Tutto era cambiato, tutto quello che vedevo mi parlava di Dio, sia come creatore che come Salvatore. Non avevo più dubbi su Dio, sulle sue promesse. Avevo il gran desiderio di testimoniare agli altri quello che avevo sperimentato attraverso l'opera di Gesù Cristo compiuta anche per me sul legno di croce. Era nato di nuovo, proprio come Nicodemo.
Amen.
Recita il capitolo 3 di San Giovanni. In quel periodo le persecuzioni erano all'ordine del giorno. Questo ve l'ho detto, insomma, che a un certo punto e venivano i carabinieri, prelevavano il pastore. Io lì ho iniziato per la prima volta a portare un pensiero. Il Signore ci ha benedetti. In quell'occasione guido la mia bocca, ci siamo trovati tutti a piangere ai piedi del Signore.
Quindi tu hai visto, scusami, ti interrompo perché è interessante questo momento, direi, no? Quindi tu, 17enne, ricevi l'Evangelo, dai il cuore al Signore e vedi praticamente intorno a te convertirsi altri fratelli e sorelle, e la Chiesa iniziare a formarsi, perché mi sembra di capire che anche la Chiesa di Rosarno è stata una delle prime chiese che in Calabria si sono formate, quindi c'era questa opera pionieristica in quella zona.
Sì.
In quella zona della Calabria.
Infatti,
il battesimo nello Spirito Santo, quando l'hai ricevuto?
Dopo 6 anni, quindi ho detto, in un anno, tra piccolo e grande, si era formato un gruppo di 100 membri, tra comunicanti,
un centinaio di credenti.
Quindi praticamente poi il Signore mi battezzò con lo Spirito Santo.
E anche lì c'è stata una cosa bella, che mi ricordo che tu dicesti che non volevi cedere, continuavi ad assillare il Signore con le tue preghiere, perché ecco, fammi capire, tu sentivi l'importanza di questo, cioè che cosa che ti spingeva così a cercare con tutto il cuore il battesimo nello Spirito Santo? Non è che ti rassegnavi, vabbè, il Signore mi ha salvato, mi ha benedetto, sto bene così lo stesso. No, sentivi il bisogno?
Era talmente importante per me il battesimo nello Spirito Santo che non mi davo tregua. Ad ogni costo, mo faccio una confessione. Io conoscevo una ragazzetta prima che ancora mi convertissi. Poi mi sono convertito. Praticamente ho chiesto la mano di questa ragazza alla famiglia, va bene? Io, pensando che il Signore non mi battezzava perché forse stavo sbagliando, io quella volta ho lasciato la ragazzetta. Ho detto: Signore, se, che poi sa, le cose di Dio sono misteriose, però io, per rispondere, ero disposto a tutto, ma questo battesimo non arrivava. Ma secondo me non arrivava per la mia ignoranza, perché mettevo degli ostacoli a Dio, dubitavo molto su tante cose. Quando invece mi fu detto come stavano le cose, già ve l'ho detto, tramite mia moglie che me l'ho sposato da poco, io mi sono abbandonato nelle mani del Signore, dopodiché il Signore ha fatto l'opera sua. Voglio dirvi che dopo un anno i fratelli, diciamo, di Rosarno, il pastore, che poi eccetera eccetera, zie sono partite per l'America, mi affidarono di sostituire il pastore quando questo non veniva. Ed io lì mi sono sentito veramente inadeguato, insufficiente e
bisognoso
è proprio follia
della pienezza
E poi avevo perso anche l'appetito, perché praticamente la fame fisica era talmente forte, il bisogno di ricevere il battesimo nello Spirito Santo, che non mangiavo più, mi si era chiuso lo stomaco.
Ora sembra un'esagerazione, no, sì, fratello Caruso, però sì, a parte che rientra nella tua vita così sì, costellata di tutti sì, questi episodi sì, davvero particolari, ma è proprio quello che il Signore corrisponde a chi come la cerva anela le acque, sì, no? Questa brama, sì, l'anima mia brama solo te. Sì. Ecco, se poi magari, a parte quello che hai sì, già detto, enfatizzare, perché mi sembra poi che sia stata, tra virgolette, la tua linea anche nel servizio cristiano, sì, questo desiderio profondo di piacere sì, al Signore, sì, di cercare la volontà di Dio, sì, di realizzare le promesse del Signore.
Sì.
E in questo a me fa riflettere il fatto che tu sei stato perfino disposto a dire lascio la mia ragazza, perché se questo può essere un impedimento, la priorità delle cose di Dio, sì, o sbaglio, fratello
sì,
Caruso?
Sì, fratello Giorgio, è proprio questo, perché io lo cercavo talmente tanto, e fratello, io queste cose le ho vissute, non sono un visionario. Io una notte, mentre dormivo, dato che pensavo sempre al battesimo dello Spirito Santo, no? Nel subconscio pure, non lo so se dormivo, se ho visto che un raggio veniva dal cielo, un raggio partiva dal cielo, e sapete queste
fari come
sì, queste cose, partiva dal cielo e stava arrivando su di me come una cometa, non lo so, luminosa, partiva dal cielo e mi stava raggiungendo. E io dicevo, Signore, adesso mi battezzi, Signore, adesso mi battezzi.
Proprio,
adesso, Signore, mi battezzi. Quando è arrivato questa luce, diciamo, questa scia di luce sulla mia testa, mi è venuto il pensiero di questa ragazza e scomparve tutto. Allora dico, Signore, questo è un segno. Vedi come ero semplice, abbiate pazienza. Prendetemi così, ero molto semplice. Allora dico, questo è un segno, Signore, ecco perché tu non mi battezzi. E dato che allora fratello Giorgio non si andava, diciamo, non ci si appartava per poter parlare e comunicare le cose, ho fatto un bigliettino, gli ho scritto, cara sorellina, mi dispiace, e gliel'ho mandato per la sorella, l'ho fatto da tramite. Però io credo che poi è stata la volontà di Dio.
Ma il Signore onora
quanti. È partita in America, quindi non sarebbe venuto. Per dire, ero disposto a tutto e a tutto. Poi il Signore mi ha battezzato.
Gloria a Dio.
No, il Signore mi ha fatto l'opera sua nella mia vita.
Come hai conosciuto invece quella che sarebbe stata tua moglie?
Grazie a Dio. Dopo è venuta in Italia. Sì. A Rosarno. Adesso sto pensando all'America. Ormai si era formato questo gruppo di fedeli a Rosarno, abbastanza consistente, e è venuta una coppia da Roma, è venuta la famiglia Borgese, che è andata a Polistena, e hanno portato questa ragazzetta, Teresa Confalone. Chi se la ricorda? Ecco qua. Ecco sì. Hanno portato questa giovane con loro, e naturalmente la portarono a Polistena per evangelizzare, eccetera, eccetera. Pure qui c'è una storia lunga. E ho visto questa sorellina. Adesso avevo 19 anni quasi. No. Ho comprato un po' di pane, l'ho accompagnata quando è ripartita sul treno, e gli ho portato un po' di pasticcini, ma questa non aveva capito niente.
O tu non te l'hai spiegato bene. O c'è la terza via, dicevo, lei aveva fatto finta di non capire.
E allora non è che si fa come adesso, che magari la donna fa la dichiarazione e non aspetta, ormai sono cambiato. E non è che sono andato da lei a dire guarda, eccetera. Io allora si parlavo con i pastori. Si parlava con i pastori. E in quel caso il fratello Bracco. Sono andato, parlato, ho chiamato il fratello Bracco, eccetera, eccetera. Ho detto, guarda, così e così. Quello è andato a casa di Confalone e ha comunicato, ha portato all'ambasciata. Mio suocero, che era un tipo tosto, quando è andato il fratello Bracco via, si è preso un bello schiaffo. Dice, tu sei andato in Calabria per trovare marito, gli ho detto. Queste cose capitavano. Però una cosa molto importante. Il pastore disse allora, mi disse, tutte le cose dettele da parte del Signore verranno a compimento.
Amen.
Luca 1.
Ogni parola che
la versione Diodata dice dettele. Ogni parola dettela da parte dell'Eterno, del Signore verrà in compimento. E lui mi disse così quella volta, non ti preoccupare, anche se il papà gli ha detto così e così e così, se è da parte di Dio tu ti sposerai questa ragazza. E infatti dopo un anno ci siamo sposati.
Gloria a Dio.
Abbiamo vissuto 40 anni, in grazia di Dio, sono venuti i figli. Fratello Giorgio.
Ora, sei venuto a Roma...
E sono venuto a Roma.
O c'è ancora da dire qualcosa a Rosarno?
Tantissimo. No, da Rosarno c'è da dire che siamo stati lì per un anno, ci hanno perseguitato, l'ho detto del tribunale, eccetera, eccetera. Poi sono venuto a Roma, ho fatto parte. Appena sono venuto a Roma mi sono iscritto come membro di Chiesa in via dei Bruzzi.
Via dei Bruzzi, allora pastore Bracco.
Allora pastore, era il fratello Bracco a favore che poi è subentrato il fratello Toppi. Quando è subentrato il fratello Toppi, 53-54, quella è stata l'età quando sono venuto. Lo vedi? 54. Fine 53-54. Quindi, poi pure lì c'è stata una cosa quando si è dimesso il fratello Bracco. Il fratello Goriette doveva aiutare la situazione e mi chiamò, fratello Giorgio, io non lo so come, io mi sarei messo sotto terra. Si doveva creare un'equipe di fratelli per provvedere un pastore da fuori. E il fratello Goriette, eravamo 9 fratelli, non è che si è fatto la votazione, chiamava per nome. Si doveva creare questo gruppo di fratelli per riunirsi e chiedere ai fratelli da fuori di venire in via, in via dei Bruzzi per fare venuto il fratello Weiss quella volta. Tante sono venute, ve lo ricordate, no? E io facevo parte di questa rosa di fratelli. Quando il fratello Bracco si dimise e poi fu eletto il fratello Toppi, fu eletto come consigliere. E da quella data fino a quando non la Chiesa di Fidene non è diventata autonoma, ha fatto sempre parte del Consiglio di Chiesa.
Ecco, questo volevo capire, no, fratello Caruso? Qualche tempo è passato e tu come consigliere di Chiesa, un po' come abbiamo fatto qua con il sottoscritto in qualità di consigliere di Chiesa di Via di Bruzzi, abbiamo aperto questa missione. Sì. Così è stato anche a Fidene.
Perfetto.
La prima comunità era quella lì in via Monterchi?
No, la prima comunità è stata una casa.
Una casa.
Del fratello Cacciapoti, Capoccia.
Capoccia.
Poi un'altra località, via Monterchi è stato il terzo locale.
Il terzo locale, quindi terzo. Avete iniziato. Ci puoi raccontare un po', ecco, come sono andate, come è iniziato questo, le riunioni familiari, le famiglie?
Sì, posso raccontarvelo, ma
gloria
io sto tremando perché non voglio tediare a nessuno.
No, a noi fa molto piacere.
E niente, praticamente poi si è formato un fratello, il fratello Capoccia si è trasferito da Prato Rotondo a Fidene, che erano poche case, e gli hanno dato una camera sovraffitto nella casa della sorella Anna Odde. Queste coabitavano e praticamente il comportamento lineare e irreprensibile di questa coppia ha colpito questa signora che le ospitava e ha chiesto a che religione appartenevano, perché le vedeva leggere la Bibbia, eccetera eccetera, e gli hanno parlato del Signore. Questa, colpita dalla loro testimonianza, e gloria a Dio, perché Alleluia. La vita deve parlare più che le parole,
Amen.
Andò al culto e il Signore l'ha salvata.
Gloria a Dio.
E dopo incominciamo a fare la riunione casa per casa.
Alleluia.
Ecco, la prima casa fu quella del fratello Capoccia. Dopo di lì abbiamo preso un localetto, dopo un localetto un altro localetto, eccetera eccetera eccetera, e quindi il Signore moltiplicava anche
perché lì Fiden era su questo cucuzzolo di quelle poche case su quella collinetta,
perfetto,
diciamo.
E non c'erano i mezzi, ci si fermava a via Salaria
e si veniva su
all'altezza dell'aeroporto
l'aeroporto dell'Urbe.
Lì di lì si doveva andare a piedi lì, e poi c'era un'altra possibilità. Da Prato Rotondo a Fidene c'era un terreno, diciamo, fangoso dove c'erano i pastori. Ed io quando andavo lì a Fidene mi facevo questo tratto di strada, Prato Rotondo, Fidene, in bicicletta. La bicicletta c'è sempre di mezzo. E quando pioveva le ruote si riempivano di fango. Io con un pezzo di legno pulivo e arrivavo lì un po' faticato, ma il Signore mi benediceva. Quindi
magari con i cani pastori che ti correvano dietro.
Qualche volta. Però il Signore ci ha benedetto tanto. Quindi dopo questa missione, grazie a Dio, è cresciuta, è diventata autonoma come questa, abbiamo evangelizzato altrove, è nato Monterotondo, è nata Lolgiata, è nato Fiano Romano. E adesso in questi giorni stiamo andando a prima porta. Un'altra missione.
Gloria
a Dio. E quindi il Signore ci ha benedette fin qui e sicuramente.
Qualche testimonianza particolare, fratello Caruso, qualche guarigione del Signore, anche qui a Roma, qualche episodio che ti sia impresso nella mente, che può essere per noi di incoraggiamento, qualche cosa che per dare gloria a Dio. Ecco, io per esempio mi ricordo sempre, no? Torno alle mie memorie, perché mi ricordo questo gruppetto di voi che vi raccoglievate sotto la sottoscala, che c'era quella saletta di scuola domenicale così angusta che si faceva quel culto con quanti erano? Una trentina di persone, 40
nemmeno. Abbiamo iniziato, diciamo, con eravamo 7-8 7-8
nelle case, queste
nelle case, ma poi il Signore moltiplicava.
Amen.
Salvava.
Gloria a Dio.
Battezzava con lo Spirito Santo.
Amen.
Giustamente guariva.
Amen.
Anche in questi ultimi tempi abbiamo assistito a dei miracoli gloriosi. Naturalmente questo lo voglio leggere.
Certo.
Inerente al miracolo. Amen. Al miracolo. Stavamo a Fidene quando è successo questo, no? Praticamente tutti ricordiamo, attraverso lei abbiamo vissuto insieme alla sorella Caruso Teresa esperienze positive e negative, e voglio ricordarne una che poteva trasformarsi in tragedia. Il 24 settembre del 1989, dopo un culto benedetto dal Signore svoltosi nella chiesa di via Repetta al Caselino, la sorella Teresa, uscendo dalla chiesa, veniva investita da una macchina di grossa cilindrata. Dopo essere stata sbalzata in aria, cadeva sul cofano della macchina e batté a terra, finendo sotto le ruote in movimento del veicolo, frantumandosi tutte le ossa del torace e tutto il resto del corpo. La tragedia quella sera poteva essere ancora più grande se la macchina, guidata da un pregiudicato che stava rientrando al carcere di Rebibbia, non avesse investito prima mia moglie insieme ad un'altra persona, che hanno in parte frenato la corsa dell'auto. Infatti dopo di loro c'era un gruppo di persone di cui una di questi era incinta, una sorella incinta. Fu portata all'ospedale
a San Giovanni.
Immediatamente fu portata al pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni e il responso dei medici dopo la visita fu che sicuramente non avrebbe superato la notte. Era stata...
Mi permetti, fratello Caruso, ti interrompo, perché sì. Qui tu perdi un passaggio, che mentre stavano facendo l'attacco a tua moglie hanno dovuto interrompere perché stava morendo, sì. E l'hanno dovuto portare immediatamente in rianimazione mentre stava facendo l'attacco.
Grazie, fratello. Sì, grazie.
Io me lo ricordo.
Fratello.
Grazie, tu lo sai, fratello. Perché me lo ricordo.
Sì. È stato, praticamente ci hanno detto, era stata immediatamente attaccata ad una macchina per aiutarla a respirare, ma vedendo che ciò non era sufficiente le venne praticata un'incisione alla gola, dove fu inserito un tubo che doveva servire sia per la nutrizione che per evitare il soffocamento. Nel frattempo la Chiesa di Fidene pregava che Dio mi dà grazia di curare dal 1956, alzava continue preghiere al Signore insieme a tutte le altre chiese con sorelle che erano state informate dell'accaduto per chiedere a Dio di stendere la sua mano e compiere un miracolo. Permettimi, questo lo voglio dire. Non posso fare a meno di ringraziare Dio per il conforto dei figli del genere che, oltre a pregare per tutto ciò che era accaduto alla mamma, ci sono state sempre vicine. Nel frattempo i giorni scorrevano e anche la prognosi rimaneva sempre riservata. La speranza del miracolo prendeva sempre più forza. Ricordo che ogni qualvolta chiedevamo notizie riguardo all'evolversi della sua salute, la risposta era sempre la stessa: non ci sono speranze. Tutto ciò è durato per ben 79 giorni, fino al giorno in cui fu staccata dalla macchina perché finalmente riusciva a respirare da sola. Allora poi i medici, voglio dirvi questo, fratello, sono cose che non possono non essere raccontate. Gloria a Dio, fratello, per la sua grandezza, per il suo amore, per il suo aiuto, per la sua consolazione, ma gloria a Dio per la fratellanza.
Fu la prima sera che io sostituì per tutto il culto il fratello Paolo.
Sì.
E io affrontai quella situazione da solo. Accompagnai la sorella Teresa a San Giovanni, pregai per lei. Quella persona che mi montò sopra come una lancia a tema era alta come il fratello Motturi, soltanto che era larga il doppio. Ed era in ritardo alla firma, perché era un pregiudicato che doveva andare,
sì,
a fare la firma, ed era
la Bibbia, sì,
dalla casetina con una lancia a tema dentro la stradina lì a fianco a via Repetti.
100 all'ora. L'ha preso in pieno. L'ha preso in pieno, la cadde sul cofano.
Ferdinandi subito dopo, c'eravamo noi.
C'eravate anche voi. Allora vedi, gloria a Dio. Quindi voglio dirvi grazie a Dio, perché volevo dire grazie a Dio per la fratellanza, perché proprio quella sera, la sera stessa, sono venuti tanti fratelli
a San Giovanni, abbiamo fatto
sorelle.
Una riunione di culto.
Abbiamo fatto una riunione di culto. Eravamo tutte di fronte al pronto soccorso a pregare il Signore.
E poi con la polizia che
con
veniva,
la polizia che veniva, eccetera,
indietro,
eccetera, e poi ci prendevano per matte, perché dice che stanno dicendo queste, loro credono al miracolo.
E io ho dovuto fermare quell'omone perché stava pure tagliandola, gli aveva preso una crisi isterica.
Sì. Sì.
È stata una sera indimenticabile.
Sì. E voglio dirvi questo, perdonatemi, poi non mi invitare più, fratello Giorgio. Per dare gloria a Dio. Sono state 3 mesi di dolore, di afflizione, ma in quei 3 mesi ho fatto delle esperienze gloriose.
Alleluia.
La mano di Dio era sopra di me. Un giorno i medici mi dissero, dopo era passato un bel po' di tempo, un dottore cattivo, secondo me, guidato, non so da chi, mi ha trattato male, dicendomi, ma che cosa, a che cosa spera lei? Che cosa spera? Sua moglie può morire da un momento all'altro. Sua moglie è attaccata ad una macchina e respira tramite questa macchina. Se gli togliamo questa macchina, lei muore. E voglio informarla che sua moglie certamente non arriverà questa sera. Eravamo io e il fratello Marino, mio cognato. Sono uscito, sono diventato pallido. Mio cognato mi ha messo la mano sulla spalla e mi disse, Salvatore, coraggio. Gli ho detto, sono preoccupato. Mi sono staccato da lui. E mi sono messo a girare l'ospedale. Ha visto il pronto soccorso, poi mi sono isolato. Dietro c'è una specie di cortile. Fratelli, quello che è successo in quel momento, soltanto Dio lo sa. Mi sono messo a cantare, felicità, felicità. Ho detto, Signore, sto diventando pazzo, felicità. Questo cantico è uscito dal mio cuore. Ho detto, Signore, sto diventando pazzo. No, era lo Spirito di Dio che echeggiava nella mia vita. Che noi serviamo un Dio onnipotente e che nulla può impedire di operare in tutti coloro che credono che il Signore ancora oggi compie dei miracoli, e tutta la gloria va a Dio. Voglio dirvi questo e poi finisco veramente. Dopo è uscita dalla sala di rianimazione, ha fatto un po' di riabilitazione. Dopo un mese la sorella Caruso è uscita dall'ospedale e sono andato alla sala di rianimazione per dire, vedete quanto è buono il Signore? Parlavate di morte, ma è Dio che serviamo, un Dio di vita, e noi vogliamo dare tutta la gloria. Ho raccontato molto poco, fratello Giorgio, venne qui avanti.
Stai, fratello Caruso, perché noi di solito finiamo queste riunioni sempre con un grande abbraccio. Allora, fratello Caruso, devo dire, è stato sempre di grande incoraggiamento. Allora, rimanga tra di noi. Io andavo dal fratello Toppi e mi dava le botte, poi venivo da te e mi consolavi. Gloria a Dio. Allora, il fratello Caruso mi vedeva sempre, io sono grande e grosso, ma ero un passerottino quando stavo a Fidene, no? Con Sandro, con...
E quindi Sandro con Tony c'è una bella storia.
Con Tony, no? Noi eravamo il gruppo degli scalmati, con fratello Sandro, Martina, Tony, e si andava a evangelizzare, no? Si distribuivano gli opuscoli, e poi si finiva sempre insieme tra noi giovanotti, così, in casa, e si mangiava un po' quello che si trovava, ma si rimediava. E mi ricordo che fratello Caruso era sempre disponibile, sempre disponibile. Si leggeva la Bibbia, si pregava, si ringraziava il Signore. Questi erano gli incontri che facevamo, no? Tra noi giovani. Amen. E queste sono le cose che rimangono per la gloria di Dio. Amen. Per la gloria di Dio. Amen. Poi se fratello Giorgio c'è bisogno di qualcosa, ecco, sempre questa... Io sono cresciuto fratello Supertino, fratello Toppi, fratello Caruso, e teniamo sempre dei carissimi ricordi per quello che il Signore fa. Per noi è una gioia, un onore, un privilegio.
Grazie,
ed è una scuola importante questa.
Grazie, fratello Giorgio.
Poi la sorella Teresa una sera è andata a letto.
Fammelo raccontare a me questo.
Perché queste sono proprio le cose che fa il Signore, no? Il Signore gli ha salvato la vita. Io ero terrorizzato, ma quella sera il Signore ha guardato di quel culto, di quello che è successo. Ero terrorizzato, perché vi potete immaginare, questo con sta macchina, un astomone grosso, pregiudicato, gli arresti domiciliari, doveva fare la firma, eccetera, eccetera. Poi il Signore ha guidato tutto. La notte è passata come niente, si è fatto subito giorno, perché quando è così il tempo non esiste più, no? si è fatto subito giorno, la sorella è stata portata in rianimazione, avete sentito tutto, e poi una sera la sorella è andata a dormire e il fratello gli voleva portare il caffè.
Tre anni. No, no, ma non è morta dell'incidente, no? Adesso troppo così.
Finiamo con questa cosa.
Sì. Sì, niente, praticamente dopo che Dio l'ha ristabilita, abbiamo girato tutte quelle chiese dove avevano pregato per noi, abbiamo testimoniato dell'intervento di Dio, della mano potente di Dio. Naturalmente quando capitano queste cose, che per un marito è come se la moglie risuscitasse, quindi se ci eravamo legate fortissimamente, un legame molto forte, molto forte, forte, facevamo tutto insieme. E lei continuò a prendere, a fare la scuola domenicale. E la sera siamo andati al Monte Rotondo al culto, e la sera siamo ritornati a casa dopo il culto, siamo andati dal fratello Alberto Mungai, ci siamo preso un tè, siamo arrivati a casa, si è lavato la testa, gli ho messo i bigodini, perché la mattina c'è l'apertura della scuola domenicale a Fidene. Verso le 6 del mattino mi sono avvicinato e ho visto che qualcosa non funzionava. Era fredda. Mi sono reso conto che la sorella Teresa se n'era andata col Signore. Però posso dirvi una cosa molto bella, che la morte dei santi è preziosa nel Signore. È stato un distacco violento, ma poi in quel frangente la mano di Dio è stata sopra di me e lo è tuttora. Serviamoli Dio di ogni consolazione. E per questo vogliamo proseguire questo cammino fino alla fine, rimanendo fedele a colui che inizia un'opera e la porta a compimento. E Dio, Gesù non ci ha immunite da difficoltà. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Gloria al Signore.